Atlante, storie di confine, a cura di Giorgia Bresciani.
Non è un paese per donne l'Afghanistan, è per loro il più pericoloso al mondo. Fin dall'infanzia sono discriminate in tutti i principali ambiti sociali, salute, istruzione, giustizia, economia, politica. Lo testimonia anche l'esperienza di COSPE, ONLUS, da molti anni impegnata al fianco delle organizzazioni femminili afghane, che in questi giorni sta portando avanti la campagna Le vite preziose delle donne in Afghanistan. La responsabile comunicazione è Anna Meli.
L'Afghanistan è un paese molto pericoloso per le donne. Nonostante appunto la fine del regime dei talebani, anche con il governo attuale, gli episodi di violenza, di discriminazione, di molestie per strada continuano ad essere numerose e, come dire, abbiamo un tasso di violenza perpetrata in famiglia dell'82%, quindi un tasso veramente elevato. E ovviamente ci sono stati dei cambiamenti dalla fine del regime dei talebani ad oggi che hanno visto un leggero miglioramento, soprattutto sull'accesso alla scuola per le bambine, dove sono tornate, però tuttora appunto teniamo conto che sono più di 2 milioni le bambine che non vanno a scuola. Il tasso di analfabetismo femminile raggiunge l'88% in tutto il paese, ovviamente concentrato maggiormente nelle zone rurali piuttosto che nelle aree urbane, però sicuramente è un paese molto difficile per le donne.
Nel paese maltrattare e uccidere una donna resta purtroppo un crimine impunito. Le norme di tutela sulla carta ci sono, ma faticano a trovare applicazione per la mancanza di una forte volontà politica e per il contesto socioculturale. Nello stesso tempo, però, l'Afghanistan sta assistendo a un fiorire di associazioni di donne che hanno fatto della lotta alla violenza e alla discriminazione il loro obiettivo e cercano di avviare percorsi positivi. Ancora Anna Meli.
Noi riteniamo che il vero cambiamento in Afghanistan passi davvero dalla condizione femminile, quindi abbiamo scelto di appoggiare delle associazioni di donne, alcune avvocate che sostengono i percorsi ad esempio di uscita dalla violenza domestica, ovviamente attraverso delle case protette, ma poi anche sostenendole in un percorso di autonomia in un secondo momento dopo essere state protette, che gli permetta, come dire, di fare delle vite autonome. L'accompagnamento legale è fondamentale ovviamente per far sì che una giustizia ci sia, no? E quindi che quelle norme vengano applicate in qualche modo, e questo è un lavoro preziosissimo che stanno facendo questa rete di avvocate, far capire che il diritto deve essere un diritto reale, no? Acquisito nella pratica e nella giurisprudenza di tutti i giorni, non un diritto teorico, diciamo.
Sull'educazione e l'autonomia delle donne ha puntato anche l'Università Cattolica, che negli anni scorsi ha portato avanti nel paese alcuni interventi educativi, formando tra l'altro giovani reporter. Responsabile del progetto è il sociologo Marco Lombardi.
La donna si mostra sempre di più in particolari contesti, come spesso sono quelli conflittuali dell'Islam radicale, come il vero fautore di cambiamento, l'attore che ha la possibilità di incidere e di cambiare. È una donna che molto spesso infatti è esclusa dai circuiti educativi. L'educazione insieme alla conoscenza porta alla emancipazione. Immaginiamo noi una donna che diventa mamma, che ha un certo diploma e che sarà la prima a volere che i propri figli e soprattutto le proprie figlie seguano la propria strada.
Se la condizione delle donne afghane è tra le peggiori al mondo, vivere nel paese non è semplice nemmeno per il resto della popolazione. E infatti l'ONU conta quest'anno 500.000 di sfollati, 4 volte tanto rispetto al 2013. Sentiamo il giornalista e ricercatore Giuliano Battiston, grande conoscitore dell'Afghanistan.
Le condizioni del paese sono ancora molto difficili, direi drammatiche, lo rivela anche un sondaggio che è stato reso pubblico, è stato promosso dall'Asia Foundation ed è il più importante sondaggio che si tiene in Afghanistan, secondo i risultati del quale soltanto il 30%, poco meno del 30% della popolazione sostiene che il paese va nella giusta direzione, mentre il 70% è molto preoccupata per la propria incolumità personale.
Anche Marco Lombardi, che è esperto di terrorismo e sicurezza, conferma quanto la situazione sia difficile.
Il paese è messo male, il paese dopo ormai 15 anni di presenza internazionale ha fatto un passo indietro rispetto a 7-8 anni fa. È un paese che con estrema fatica per la forzatura imposta dal livello internazionale, sta cercando una strada verso la democrazia. È un paese estremamente difficile, l'Afghanistan è frammentato in 12-14 etnie diverse che vengono tutte tra l'altro citate nell'inno nazionale. È una composizione di lingue, è una composizione di etnie, di popoli, di attitudini, di abitudini. È un paese che è in guerra da decenni, in cui la gioventù non ha sperimentato altro che la guerra, di conseguenza è un paese ed è una gioventù che non sa quale sia l'alternativa. Gli interessi dei diversi gruppi tribali, ma anche semplicemente delle diverse gang ancora molto legate alla criminalità organizzata, che si sposa in quei contesti con gli interessi del terrorismo, sono interessi elevatissimi, quindi purtroppo l'instabilità governativa e la conflittualità fa ancora parte della quotidianità.
Un altro indicatore molto significativo è la produzione di droga, che dall'intervento americano nel 2001 è aumentata del 40%. Giuliano Battiston.
I dati resi pubblici dalle Nazioni Unite dicono che la produzione di oppio cresce rispetto agli anni precedenti e che il paese rimane il più importante produttore di oppio a livello mondiale. È un'economia che alimenta molte piccole economie a loro volta, anche gli stessi movimenti antigovernativi, i talebani per esempio, se ne avvantaggiano in modo indiretto, se ne avvantaggia anche una parte dell'establishment politico istituzionale. È un fenomeno molto grave, ed è grave soprattutto perché la dipendenza da oppiacei coinvolge una percentuale di popolazione afghana sempre maggiore, e quindi anche le autorità sono seriamente preoccupate di questa tendenza.
Dopo 15 anni di presenza internazionale, dunque, l'Afghanistan è instabile e insicuro. I talebani, per ammissione degli stessi Stati Uniti, controllano più territorio rispetto al 2001. Ancora Giuliano Battiston.
I talebani sono più forti di prima, questo lo riconosce anche il Congresso degli Stati Uniti, ma sono forti in particolare perché il governo afghano è lì. Quindi il loro primo elemento di forza è il distacco che c'è tra la popolazione afghana e il governo, che non viene ritenuto legittimo. Quindi la loro capacità di mobilitazione, di reclutamento, sta nel fatto di approfittare di questo scarto tra il governo e la popolazione. E fino a alcuni anni fa i talebani, anche per la comunità internazionale, erano dei semplici terroristi, oggi invece sono degli interlocutori con cui si cerca di dialogare politicamente. Il guaio è che il negoziato di pace è stato cominciato ma poi interrotto più volte, e oggi è una cosa molto molto lontana.
Grande preoccupazione suscita anche il tentativo dell'ISIS di rafforzare la sua presenza nel paese. Giuliano Battiston ha appena pubblicato il libro Jihad, lo Stato Islamico e il ritorno di Al-Qaeda, e quindi abbiamo chiesto a lui qual è la forza del califfato nel panorama afghano.
In Afghanistan il sedicente califfo Abu Bakr al-Baghdadi ha adottato una politica espansionistica già consolidata altrove, cioè ha cercato di reclutare, comprandoli, quei militanti che per una ragione o per l'altra erano in rotta di collisione con i gruppi di appartenenza. Così circa un anno e mezzo fa ha istituito una provincia del Khorasan, così l'ha chiamata, il nome tradizionale dell'area, e ha cercato di espandere il movimento, soprattutto nelle aree a ridosso con il confine con il Pakistan, dove è più diffuso l'Islam salafita. Ora però l'operazione non ha funzionato, perché lo Stato Islamico in Afghanistan ha esagerato e ha provocato la reazione delle forze governative afghane, delle forze straniere, in particolare degli americani, e anche degli afghani, a cui non piace che altri gruppi islamisti armati operino nel loro paese e con un'agenda tutta diversa. Perché una cosa che va ricordata è che i talebani hanno un'agenda domestica che riguarda i confini dell'Afghanistan, mentre lo Stato Islamico ha un'agenda internazionale. La cosa curiosa è che i talebani e Al-Qaeda hanno avuto una relazione sempre conflittuale. I talebani progressivamente si sono allontanati da Al-Qaeda, ma si sono riavvicinati recentemente proprio per far fronte alla minaccia comune, lo Stato Islamico.
In questo quadro complesso, in cui guerra, insicurezza, economia fragile e corruzione rendono sempre più difficile la vita degli afghani, una certezza c'è: le donne possono cambiare il paese e vanno sostenute.
Atlante.